Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il clemente, il misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram, Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran, faremo tutto per proteggere le nostre forze in Siria. Siria, 2 civili uccisi in un nuovo attacco missilistico israeliano. Lavrov, Russia vede in Europa un'associazione non amichevole. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è martedì 4 aprile 2023, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento speciale con Ramadan, mese di digiuno e di preghiera. Grazie, a tra poco. L'ambasciatore permanente dell'Iran presso le Nazioni Unite ha annunciato che la Repubblica Islamica adotterà misure decisive per proteggere le proprie forze e i propri interessi in Siria da qualsiasi minaccia rappresentata dagli Stati Uniti o da altri paesi, lo ha detto Amir Said Irvani in una lettera inviata al segretario generale dell'ONU Antonio Guterres e anche al capo del Consiglio di sicurezza, poi sottolineato che la presenza iraniana in Siria è del tutto legale e sulla richiesta di Damasco che l'Iran ha una presenza in questo paese. Le osservazioni del rappresentante permanente iraniano all'ONU dopo che due consiglieri militari iraniani di stanza in Siria sono stati uccisi in un attacco aereo israeliano vicino alla capitale della Siria, Damasco. Dopo l'attacco, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha messo un severo avvertimento al regime sionista. L'entità sionista pagherà un prezzo pesante, così si leggeva nell'avvertimento, nella dichiarazione dello Sepah, l'armata dei guardiani della rivoluzione islamica Pasdaran. Il corpo dei Pasdaran ha avvertito il regime sionista di ritorsioni per il martirio di Milad Heydari e Meghdad Ja'farabadi. Anche il portavoce agli esteri iraniano è intervenuto sul tema affermando Nasser Kanani. Ha detto che il sangue dei martiri iraniani, cioè Heydari e Jafarovodi, non è stato versato in vano. Le perduranti aggressioni del regime sionista contro la Siria rappresentano una violazione della sovranità e dell'integrità territoriale del paese, oltre che dei regolamenti e delle leggi internazionali, secondo il diplomatico iraniano. E in Siria, appunto, i media ufficiali hanno appena riferito della morte e dell'uccisione di almeno due civili in una nuova, appunto, appena aggressione aerea lanciata dal regime sionista. L'agenzia di stampa ufficiale siriana Sana'a ha citato una fonte militare siriana, ha affermato che il nuovo attacco missilistico è stato effettuato all'alba di oggi, martedì 4 aprile, un lancio di missili che è partito dalle alture occupate del Golan e ha preso di mira, oltre la capitale Damasco, alcune altre aree nella parte meridionale della Siria. La fonte militare ha aggiunto che la difesa aerea siriana ha intercettato e abbattuto la maggior parte dei missili israeliani. L'attacco tuttavia ha causato anche danni materiali. Questo è stato il quarto lancio di missili da parte del regime d'occupazione sionista contro la Siria in meno di una settimana. Il nuovo attacco è arrivato dopo che domenica il regime israeliano ha condotto un attacco missilistico contro le postazioni nella provincia centrale di Hamas, causando il ferimento di almeno 5 soldati. L'Unione Europea ha perso la Russia, ma è colpa sua, così il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov in un'intervista al quotidiano Argumenti. I fatti, l'Europa ha perso la Russia, dopotutto sono i paesi membri dell'Unione Europea e i leader dell'UE che dichiarano apertamente la necessità di infliggere alla Russia, come dicono loro, una sconfitta strategica. Per questi motivi consideriamo l'Unione Europea un'associazione non amichevole, ha detto il capo della diplomazia russa. Tra le altre ragioni ha anche indicato l'invio di munizioni e armi al regime Zelensky di Kiev, nonché di istruttori e mercenari in Ucraina. L'esercito yemenita ha minacciato di lanciare attacchi sorprendenti contro l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti se questi due paesi aggressori commettono un gesto folle contro lo Yemen, paese già martoriato dall'aggressione e dal blocco imposto da Arabia Saudita. L'opportunità offerta da amnistia generale annunciata dal movimento di resistenza yemenita Ansarullah deve essere colta se la coalizione a guida di Riyadh commette un atto sciocco. Ci saranno misure sorprendenti e gravi attacchi all'Arabia Saudita o agli Emirati Arabi Uniti. Ad affermarlo il portavoce delle forze armate yemenite, il generale di brigata Yahya Soreh. È Israele, il regime israeliano, che ha demolito ancora una volta il villaggio beduino palestinese Al-Araghib. Le autorità israeliane hanno annunciato la demolizione la 215esima volta delle strutture del villaggio beduino nel deserto di Negev. Poi i resoconti dei media palestinesi che citano fonti locali hanno riferito che le truppe israeliane hanno fatto irruzione nel villaggio con i bulldozer e hanno distrutto ogni singolo rifugio e tenda che appartengono appunto agli abitanti palestinesi del villaggio. Grazie per l'ascolto, tra poco con il commento di oggi. Europa agli scioperi generali contro carovita, scene di lotta di classe. Sembrano essersi interrotte, ma non cessate, le lotte sociali che per qualche settimana hanno scosso l'Europa occidentale. Le dinamiche delle insubordinazioni sono difficili da pronosticare. E probabilmente prima di quanto i media e la politica ufficiale immaginano, perché le ragioni che le ispirano sono più forti della loro stessa tenuta, questo è quello che conta. Le lotte che hanno attraversato Germania, Francia e Inghilterra raccontano di un continente non pacificato, ciò non tanto per quanto riguarda la disponibilità a praticare il conflitto di classe, quanto per il rifiuto di considerare le condizioni disperanti in cui verso lo stato sociale dell'intero continente. In primo luogo a causa del primario ultraliberalista che peggiora sia la vita delle persone che gli stessi conti pubblici, che si afferma di voler salvare proprio a prezzo dei sacrifici imposti alle politiche sociali. Non si salvano i conti e soprattutto non si salvano le persone. In Inghilterra, dove i contraccolpi della Brexit in termini commerciali sono stati pesanti e la fine degli investimenti russi ha lasciato il segno, la lotta è di un mondo del lavoro subordinato che ritrova la sua insubordinazione contro lo sfascio definitivo del sistema politico, in particolare il Servizio Sanitario Nazionale, un tempo orgoglio dei sudditi di Sua Maestà ed ora in condizioni pietose.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
ربنا لا تزغ قلوبنا
رمضان il banchetto di Dio
ربنا
Nel nome di Dio, il più misericordioso e il più clemente che ci sia. Fratelli, sorelle e amici ascoltatori, pace a voi. È iniziato il mese di Ramadan, il mese del digiuno, della preghiera e della misericordia di Dio nei confronti dei suoi servi. Con la serie Ramadan, il banchetto di Dio, cercheremo di farvi conoscere meglio questo mese. Restate con noi.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى
Per ogni giorno del mese di Ramadan è bene recitare una breve invocazione. Iniziamo con la preghiera del 12° giorno di questo mese. Amici, alzate insieme a noi le mani verso il cielo. Prima ascolterete la lettura in arabo e poi la traduzione in italiano.
Allahumma zayyini fi bis-sitri wal-'afwi واسترني فيه بلباس الغنوع والكفاف واحملني فيه على العدل والإنصاف أخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين.
O Allah, in questo mese ornami di discrezione e castità, avviluppami nella veste dell'appagamento e della soddisfazione di me stesso e salvami da ciò che temo attraverso la tua protezione, o rifugio dei diseredati. Proseguendo con questo spazio iniziale dedicato alle preghiere, dobbiamo ricordare che l'Islam e il Corano danno particolare importanza alle preghiere per i genitori. Una delle bellissime preghiere che riguardano pure i genitori è il versetto 41 della Sura di Abramo, proprio perché era questo profeta a pronunciarla rivolgendosi al Signore. O Signor nostro, perdona a me, ai miei genitori e ai credenti nel giorno in cui si tireranno le somme. Un'altra delle preghiere del Corano per i genitori è quella del versetto 15 della Sura Al-Ahqaf. Signore, dammi modo di renderti grazia del favore di cui hai colmato me e i miei genitori, affinché compia il bene di cui ti compiaci e concedimi una discendenza onesta. Io mi volgo pentito a te e sono uno dei sottomessi. Una delle tradizioni del mese di Ramadan è quella di offrire agli altri l'iftar, ovvero il pasto con cui si rompe il digiuno. Si tratta di una bella tradizione ancora oggi molto diffusa tra i musulmani. Il profeta dell'Islam, a proposito di questa azione lodata, affermò: «O gente, chiunque in questo mese offrirà l'iftar a un digiunante sarà come colui che avrà liberato uno schiavo, e questa azione gli procurerà il perdono dei suoi peccati». Bisogna comunque ricordare che offrire l'iftar deve avvenire solo per amor del cielo e per avvicinarsi al Signore, e se qualcuno lo fa per vanità o per darsi arie, allora questa sua azione non verrà certo ricompensata nell'aldilà. L'iftar deve poi essere stato acquistato o preparato grazie a ricchezza ottenuta in maniera lecita o halal. Per quanto riguarda l'importanza dell'ottenere reddito halal, il profeta dell'Islam affermò: «Chiunque si ciba della sua paga halal supererà velocemente il ponte Sirat e Dio aprirà su di lui le porte del paradiso affinché entri da qualsiasi porta voglia. In più, viene raccomandato di non lasciarsi andare ad esagerazioni e eccessi nell'offerta dell'iftar. In altre parole, il pasto offerto come iftar deve essere semplice e nutriente e non caro e sontuoso. Offrire l'iftar è una tradizione così raccomandata dall'Islam che il profeta consigliava a chi non poteva permettersi l'iftar di agire in questa maniera. Offrite l'iftar, anche se esso è solo un dattero o un po' d'acqua. Una delle differenze dei fedeli devoti e quelli normali è che i credenti normali di solito sono attenti all'apparenza delle loro azioni e cercano di comportarsi nel migliore dei modi. Ma i fedeli particolari sono coloro che, oltre a questo, stanno attenti anche alle loro intenzioni, e cioè alle idee, ai pensieri, alle motivazioni che stanno dietro alle loro azioni. I fedeli normali chiedono perdono a Dio se commettono un peccato, i fedeli particolari chiedono perdono a Dio anche quando stanno per commettere un'azione che non è cattiva, ma che non viene fatta con l'obiettivo di avvicinarsi a Dio e soddisfare la sua volontà. Insomma, i credenti più devoti sono coloro che stanno attenti al loro cuore e alla loro coscienza e danno più importanza all'interno del loro essere che all'apparenza. Molte volte noi giudichiamo gli altri nel nostro pensiero, oppure il nostro essere è pieno di odio, invidia, superbia o di altri sentimenti riprovevoli. Ma visto che tutto ciò è solo al nostro interno e in apparenza non abbiamo fatto nulla, crediamo davvero di non esserci comportati in maniera errata e non chiediamo perdono a Dio. Una persona dotata di intelletto pensa sempre alle proprie azioni e a ciò che c'è nel suo essere e cerca di essere severo nei propri confronti. Si dice che coloro che in vita stanno attenti alle loro azioni e ai propri pensieri e che calcolano quanto hanno fatto del male e cercano di rimediare, nell'aldilà non verranno più giudicati dal Signore, che non mostrerà più a tutti le loro cattive azioni. Concludiamo il programma di oggi con la breve presentazione di uno dei famosi qari o recitatori egiziani. Parliamo di Mahmud Khalil al-Hosari. Il maestro racconta di avere un ottimo ricordo della sua infanzia, di quando insieme a suo padre facevano utensili di canapa e leggevano il Corano. Al-Hosari, grazie a un ottimo maestro, riesce a memorizzare il Corano a partire da 10 anni. Nel 1944, nel concorso indetto dalla radio egiziana per scegliere il miglior recitatore del Corano, arriva primo e così la sua voce viene conosciuta da tutto l'Egitto. Nel 1966 ottiene la riconoscenza onoraria per la scienza del suo paese per la memorizzazione dell'intero Corano e le sue opere per quanto riguarda il testo sacro dell'Islam. Al-Hosari fu il primo qari egiziano che viaggiò al di fuori dei confini del suo paese insieme all'allora presidente Jamal Abdul Nasser. In India e Pakistan le sue recitazioni vennero apprezzate particolarmente. In Francia 10 persone abbracciarono l'Islam dopo averlo ascoltato e negli Stati Uniti 18 persone. Si spense nel 1970 al Cairo.
Thank you.